Giovanni 19, 31, 37. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro, che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura, non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Si tratta della quinta scena, della microscena della passione. Abbiamo visto la scena del cartello e la divisione delle vesti. Abbiamo visto poi la madre, terza scena. Abbiamo visto, quarta scena, la sete con dunque la morte di Gesù, e quinta scena il colpo di lancia, dove Gesù effonde sangue ed acqua. Ora, indubbiamente qui Gesù è morto. È già morto, ma Giovanni prolunga in una specie di appendice contemplativa lo sguardo verso la croce, verso il crocifisso, e mostra attraverso una visione simbolica l'efficacia della morte di Gesù. Potremmo dire qui chiaramente il fatto si riduce a ben poco, e cioè il fatto che un soldato, per assicurarsi dell'effettiva morte, con una lancia colpisce il fianco di Gesù. Ma appunto a partire da questo colpo di lancia, da cui sgorga sangue d'acqua, ecco che viene appunto una testimonianza, che diventa una testimonianza che intende suscitare la fede. Versetto 35 chiaramente dice: chi ha visto ne dà testimonianza, la sua testimonianza è vera, egli sa che dice il vero perché anche voi crediate, ecco lo scopo, suscitare la fede. E quindi ecco che la testimonianza dell'Evangelista è tutta al servizio di questa fede dell'ascoltatore, del lettore del Vangelo, che non intende semplicemente ascoltare una cronaca, ma evidentemente essere introdotto nel mistero di Gesù. Ora, questa scena viene composta anzitutto da una descrizione dell'evento. È il primo momento, dopo una solenne introduzione che ricorda il giorno, e poi dall'interpretazione dello stesso evento alla luce della scrittura. Vengono qui citati due testi. Il primo testo è un testo di Esodo, non gli sarà spezzato alcun osso, e il secondo testo è un testo di Zaccaria, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ora, certamente questa testimonianza è una testimonianza che riceve una grande enfasi, e proprio perché questa enfasi è sottolineata, ci rendiamo conto che questo è il punto di arrivo di tutto il Vangelo. Potremmo dire che Giovanni Evangelista scrive tutto il suo racconto quasi avendo negli occhi questa scena del costato trafitto. E qui Giovanni contempla la gloria di Dio, quella gloria che era legata al Monte Sinai, alla manifestazione di Dio attraverso dei segni come il tuono, come i lampi, come il terremoto. Ecco, questa gloria qui si manifesta in un uomo che muore, anzi in un uomo che è già morto. E sembra dirci Giovanni, per vedere la gloria, cioè la manifestazione, la rivelazione di Dio, è necessario guardare proprio qui, alla croce di Gesù. Da qui sgorga la verità di Dio. Da qui noi comprendiamo sempre chi è il nostro Dio e comprendiamo anche chi siamo noi. Sicché questa scena, che ripeto è davvero l'acme, cioè il punto culminante del racconto evangelico di Giovanni, da qui si riparte per l'esperienza credente che di fronte a questo spettacolo, per usare i termini di Luca, spettacolo della croce, comprende il mistero di Dio, ricomprende evidentemente anche il mistero dell'uomo. Ma fermiamoci appunto brevemente su questo momento e cerchiamo di comprenderlo. Anzitutto qui si ricorda il giorno, e cioè il giorno della preparazione della Pasqua, e quindi il momento in cui siamo alla grande festa, la festa appunto della Pasqua, e che qui coincide con un sabato, e certamente l'idea di togliere i cadaveri dalla croce è, potremmo dire, una specie di segno di buona creanza, evitare che quella presenza, che era lasciata volutamente come segno, come naturalmente minaccia nei confronti di coloro che avrebbero voluto opporsi al potere romano, ebbene quel segno sia tolto. E qui si ricorda anche l'usanza di spezzare le gambe, naturalmente per accelerare la morte dei condannati che stavano sulla croce, ma ancora, nonostante il supplizio, non morivano. E quindi c'era questa usanza di ferire, di tagliare le gambe, cioè insomma, di fare una ferita alle gambe, e naturalmente il sangue avrebbe immediatamente provocato la morte. In realtà qui Gesù è già morto, e allora ecco che decidono di non spezzare le gambe, e, come agli altri due crocifissi, ma c'è questa scena del fianco, quindi del soldato che con la lancia colpisce il fianco e ecco che ne esce sangue d'acqua. Quindi qui non mi fermo su particolari evidentemente legati alla corporeità, ma la cosa più importante è l'interpretazione che qui ne viene data. Allora, i testi a cui si fa riferimento sono anzitutto due. Il primo è il testo di Esodo. Esodo 12, che dice non gli sarà spezzato alcun osso. E questo testo a che cosa rimanda? Rimanda all'agnello pasquale, il quale doveva essere immolato. Nel libro dell'Esodo si dice che si prenderà un agnello o un capretto, non si spezzerà alcun osso, lo si dovrà mangiare così com'è, con tutto, anche con le viscere. E il suo sangue, precedentemente versato, servirà per fare un segno sugli stipidi, in modo tale che l'angelo che colpisce le case degli egiziani veda il segno e non colpisca le case degli ebrei. Quindi potremmo dire, qui l'idea è proprio quella che Gesù è l'agnello di Dio. Il suo sangue diventa il sangue della salvezza. Ora, anzitutto occorre ricordare una cosa, che qui si parlava della preparazione della Pasqua. In 19:14 si era affermato che era la preparazione della Pasqua, e preparare la Pasqua significava approntare tutto quello che era necessario per la cena pasquale. E l'agnello costituiva l'elemento centrale allora della cena. L'agnello veniva ucciso e poi ogni famiglia, ogni gruppo mandava a prendere un agnello, era ucciso al tempio solitamente, perché appunto poi questo agnello poteva essere preparato per essere mangiato. Quindi sembra che Giovanni ci voglia dire, ecco qui il vero agnello. Non un animale che viene ucciso nel tempio per essere poi portato in una famiglia, ma l'agnello è Gesù. Non solo, ma non dimentichiamo che il Vangelo si era aperto, capitolo primo, con l'indicazione di Giovanni Battista che, appunto indicando Gesù, diceva, ecco l'agnello di Dio che porto, che toglie il peccato del mondo. Ebbene, questa scena dell'agnello ritorna qui alla fine, come l'agnello a cui non è spezzato alcun osso. Ancora, il fatto che nessun osso di Gesù venga spezzato richiama il Salmo 34, che dice, molte sono le sventure del giusto, ma da tutte lo libera il Signore, preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. E cioè, il giusto perseguitato è difeso da Dio, è riscattato nel tempo della sua sofferenza. E lo stesso servo sofferente di Isaia, Isaia 53, è colui paragonato a un agnello condotto in silenzio al macello. Potremmo dire, Cristo è l'agnello che toglie il peccato del mondo. È colui che accetta liberamente di farsi carico in obbedienza al volere salvifico di Dio. Quindi potremmo dire, questo è il primo riferimento, l'idea è proprio quella di colui che con questa morte in realtà sta portando salvezza. Il secondo particolare è ricordato dalla citazione di Zaccaria 12:10, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. E il particolare è quello della trafissione del costato, con il conseguente fluire di sangue ed acqua. Ora, questa trafissione acquista un duplice significato proprio alla luce del passo dell'Antico Testamento. Innanzitutto bisogna ricordare brevemente il contesto di Zaccaria, perché Zaccaria tratta di un inviato di Dio, un personaggio regale, sul quale sono riposte le speranze messianiche. Ebbene, da questo punto di vista, la trafissione esprime il rifiuto opposto a Gesù. Ma insieme però questa trafissione causa un'effusione, un effluvio. E appunto, sempre Zaccaria ricorda una fonte zampillante che lava il peccato e l'impurità. Addirittura si parla di acque che sgorgeranno da Gerusalemme, scenderanno verso il mare e queste acque sono acque di purificazione, acque appunto di salvezza. Allora potremmo dire che per Giovanni, il figlio dell'uomo innalzato, Gesù crocifisso, è realmente il re che dalla croce esercita la sua signoria. Di più ancora, Gesù trafitto è colui dal quale sgorga l'acqua viva. Quell'acqua viva, abbiamo visto, è lo spirito di Dio. E allora ecco che qui noi siamo di fronte a quell'avvenimento finale, scatologico, annunciato dai profeti, l'effusione universale dello spirito. Lo spirito che è vita viene effuso esattamente dalla croce. Potremmo dire da questo dono, dal dono della vita, viene lo spirito. Abbiamo già visto che Gesù emise lo spirito, simboleggiato esattamente dall'acqua. Ecco quest'opera vivificante dello spirito che nasce dalla croce. Ancora si insiste, dopo queste citazioni, o meglio, prima di queste citazioni, che dal costato uscirono sangue ed acqua. Ora, Questa presenza concomitante del sangue e dell'acqua è indubbiamente un elemento non secondario nella testimonianza di colui che ha visto. Ma che cosa significano? Ora, la tradizione l'ha interpretato in senso sacramentale. L'acqua richiamerebbe il battesimo e il sangue l'Eucaristia. E quindi, in certo senso, viene qui letta una specie di simbolismo, viene qui letto un simbolismo sacramentale. Dal dono della croce sgorgano i sacramenti della Chiesa, e cioè come noi partecipiamo a questo dono attraverso i sacramenti, il battesimo e l'Eucaristia, appunto, il battesimo, l'acqua, l'Eucaristia e il sangue. Certo, non si può escludere questa idea, però forse occorre andare alla prima lettera di Giovanni, al capitolo 5, dove noi abbiamo praticamente le stesse quasi identiche parole che vengono utilizzate, perché in quel testo della prima lettera di Giovanni si dice 5, versetti 6-8, egli, Gesù, è colui che è venuto con sangue ed acqua. E non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che danno testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. Ecco, potremmo dire, qui noi comprendiamo, e cioè, da una parte, l'acqua rappresenta lo spirito, il sangue la passione stessa di Cristo, e se l'acqua indica il dono dello spirito e il sangue la passione di Gesù, la loro inscindibile connessione sarebbe il segno del nesso indissolubile che intercorre fra la passione e il dono dello spirito. Lo spirito unisce le due. E allora potremmo dire: solo grazie alla passione di Gesù, alla sua morte in croce, l'umanità ha potuto ricevere lo Spirito. Questa effusione lascia intendere che l'azione dello Spirito vivificante a null'altro tende se non a immergere l'uomo nella passione, cioè nel mistero dell'amore di Dio in Gesù, in quell'ora che è l'ora salvifica. Comprendiamo allora che questo racconto, che è evidentemente simbolico, fortemente simbolico, ci mostra davvero il punto di arrivo della narrazione della passione. È l'ultima stazione di quella Via Crucis che ci rivela l'ora di Gesù, la manifestazione del Signore. E sottolineo almeno tre valenze. La prima è certamente legata al mistero di Gesù, e cioè qui siamo di fronte a colui che lucidamente, abbiamo sottolineato sempre, dona la vita per amore. Questa libertà che si offre, questo amore che si dona, che non si tiene più, è l'amore di Dio per l'umanità, che in Gesù offre tutto se stesso, che offre la sua vita. Ma insieme, seconda sottolineatura, qui siamo di fronte all'evento definitivo della salvezza. Potremmo dire che tutti i beni di Dio sono donati nella salvezza all'umanità. E quindi siamo al culmine del disegno di grazia annunciato in tutta la scrittura e che trova nella morte di croce il suo punto più alto. È Gesù che sta realizzando la nostra salvezza proprio donandoci la sua vita. Ma insieme, terza sottolineatura, noi siamo qui di fronte alla manifestazione del vero volto di Dio. Dio non è colui che castiga, Dio non è colui che punisce, Dio è colui che per noi ha donato il Figlio suo, è colui che è totalmente contrassegnato dall'amore, è colui che in sé è dono e questo dono viene manifestato addirittura nell'offerta del Figlio, che condivide tutto dell'umanità, addirittura la morte, ma proprio per questo ci rivela quanto Dio ci ama. Sembra questo racconto davvero la narrazione di quanto Gesù diceva a Nicodemo nel discorso al capitolo terzo. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Ecco il grande dono che noi contempliamo. L'amore di Dio è il dono del Figlio. Questa vita offerta diventa principio di salvezza, non di perdizione. Noi abbiamo quella vita eterna che all'uomo non è data, ma che certamente Dio può offrire, può donare. E questo dono della vita eterna ci è regalato dall'amore di colui che per noi ha offerto la vita.